Melog, speciale coprifuoco. Un sabato sera, a casa di Gianluca Nicoletti.
Mi conforta pensare che il mio sabato sera è uguale a sabato sera della stragrande maggioranza degli italiani. Mi sono attrezzato come posso, chi può seguirmi anche nella versione video può vedere dal sito di Radio 24, dalla pagina Facebook di Radio 24, che sto nel mio abituro con una luce notturna e accanto a me ho il televisore acceso. Sì, perché cosa si può fare il sabato sera? Quando si è a casa, quando si è costretti a stare a casa, nell'unico giorno in cui probabilmente c'è liceità di uscire, liceità a lasciarsi andare, vedere le persone care, se si rimane in famiglia, dare il canonico tributo alla cementificazione del rapporto. Insomma, i sabato sera avevano comunque un senso. Adesso non ha più senso perché stiamo tutti facendo la stessa cosa. Qualcuno si sarà ordinato il sushi o la cenetta, arriverà il povero disgraziato in bicicletta di corsa con la sua gerla sulle spalle, vi lascia i bocconcini umidicci avvolti dentro la stagnola, voi non gli date manco mezzo euro di mancia, lui riaffronta la notte, pedala veloce verso il prossimo cliente che avrà fame, scartate la stagnola, vi guardate in faccia e girate come sto facendo io i canali della TV generalista. Sì, perché il sabato sera viene quella sorta di cialtroneria in cui uno è portato a guardare le cose che considera merce per persone di poche esigenze. In questo momento io sto guardando Ballando con le stelle, perché voglio toccare proprio il fondo, il peggio del peggio, e mi domandavo questa sorta di genia privilegiata delle persone che stanno in televisione e che ci danno questa bella impressione di divertirsi, si stanno divertendo, come ci divertiamo, giocano come bambini, e loro invece che i nostri salottini, i nostri tinelli, le nostre camerette, le nostre stanze da letto, hanno dei grandi studi belli attrezzati come il paese dei balocchi, si vestono da gaglioffi e fanno finta di saper ballare e sono molto contenti e giocano come se fosse una sorta di genia di privilegiati che possono permettersi di vestirsi da fragolona e da popcorn con la Carlucci inguainata nella sua tutina blu contenitiva con bandiere tricolori. Probabilmente per loro in questo momento non c'è il problema che esiste per la maggior parte delle persone. Di questo non mi do cura, di questo non voglio che voi vi diate cura questa sera, in cui, come già ho accennato, già ho detto, vorrei trasformare la radio in una sorta di salotto allargato. Ognuno di voi commisura l'angustia del proprio salottino. Immaginate avere un salotto smisurato che percorre tutto il paese, magari anche oltre. Sono tutte le persone che hanno seguito e risposto al nostro appello e che in questo momento sono lì pronti ad aspettare che qualcuno parli, racconti le loro vite, entrare di soppiatto nelle vite altrui, dire la loro, poter finalmente ragionare con persone che non si conoscono di cose che non sono soltanto che bella la tua foto, che bello scatto, che fai, chiamami, dammi il tuo telefono, ci vediamo. In questo momento vi do una carrellata alle persone che sono con me complici di questa nottata. È strano, la radio di notte, una radio parlata, una radio che interloquisce con gli ascoltatori, è una formula vecchia, antica, ma vecchio e antico il nostro sabato sera chiusi dentro casa, con il coprifuoco, come l'usanza medievale del campanaro che passava e suonava, ci ha coprito il fuoco, e la gente buttava la cenere sulla brace, perché magari se non stavano attenti la notte qualcuno si poteva incendiare, il pagliericcio prendeva fuoco, la casa si incendiava, quindi tutti a coprire il fuoco. E anche noi siamo stati costretti a coprire il nostro fuoco in questo momento, perché semmai ci possiamo permettere palli di fuochi sono proprio quelli del sabato sera, in cui ci si fa belli, si esce, si spera che la vita prenda una piega diversa, poi vi è la domenica, che è già preludio di lunedì e la vita è sempre la stessa. Beh, questo sabato voglio che sia diverso. C'è una maniera per entrare in questo salotto: chiamare l'8 00 24 00 24. c'è l'eroico Guido Scotti. Il mio collega questa sera ha rinunciato alla sua famiglia, ha rinunciato al suo sabato casalingo e ha affrontato la notte e sta facendo un lavoro che probabilmente non è quello che è abituato a fare. Sta lì e vi risponde al telefono e vi mette in onda. C'è Roberta Frisani, la mia bella collega bionda, che sta alla console di show questa sera. Anch'io vado in diretta, sta lì con la mascherina davanti alla console e guarda me, io guardo lei. È pronta a soffocarmi con la musica quando penserà che le mie parole sono esagerate. Quindi chiamate l'800240024. Non ho scaletta, non ho idee, non ho preconcetti. Ho soltanto una persona fra quelli che si erano prenotati l'altro giorno. C'è Roberta da Roma. Roberta, buongiorno.
Salve.
Buongiorno,
salve
per modo di dire, vedi com'è l'abitudine. Sanno millenni che non parlo di notte. Buonanotte, cosa devo dirti? Buonanotte, lo dice Marzullo.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti i suoi fan, compreso
alle
me.
22:36 è sera, secondo te? E sera e notte, cos'è? No, perché guarda, è una giornata un po' moscia, non sapremmo dire che... Se fosse un sabato qualsiasi, cosa avresti fatto a quest'ora?
Bah, sicuramente sarei uscita per stare il sabato sera con gli amici, perché tanto comunque non si ha problemi se si fa tardi, perché poi il giorno dopo io dormo, non lavoro, e quindi per me era tutta ogni sabato un sabato diverso, come veniva. E il problema adesso è sfangarla in casa, ecco, appunto.
E gli amici che fanno? Vi siete già sentiti? Avete telefonato?
No, io per non stare lì a sentire menate su quel, tanto comunque sono una perfetta osservatrice di tutte le regole, però non ne posso più, basta, ecco, sui discorsi di noia, no, dicevo con gli amici, cioè evito, sì. Perché tanto comunque il problema di tutti e di questi numeri che ci preoccupano. E cerco di, diciamo, di fare quello che normalmente non è mia abitudine fare, insomma, scuso per il giro di parole, però cerco di inventarmi, ecco, soprattutto quando arriva la notte e io magari ho difficoltà ad addormentarmi, proprio perché insomma sto più in casa, faccio meno movimento e tutto quanto, forse sarà che sono più riposata. E allora faccio le cose più strane per distrarmi.
Allora, comincio a vedere. Tanto sei sola in casa o sei con qualcuno?
No, sono sola.
Sei sola, totalmente sola, perfetto.
Ma
la cosa
sempre
strana che si fa in casa quando si sta soli, di solito è, non lo so, stare in libertà. Io ho una tutaccia schifosa da ginnastica. Stamattina mi sono anche scordato di farmi la doccia perché avevo da fare. E ho la felpa, ero messo stamattina, lo dico, lo ammetto, perché? Perché queste giornate sono giornate neghittose, ci passa la voglia di metterci in ordine per gli altri, e tu ti sei messa in ordine.
Ma ecco, questa è una cosa, ancora non ci ho pensato, però ho fatto altre cose, cioè nel senso che in ordine, io mi sento in ordine, forse sarà che io mi sento in ordine.
Vabbè, sei sempre perfetta.
Nella mia tutaccia mi sento in ordine, però ecco, sono anche molto, cioè io sono quella che, come dico anche agli amici, impilo la lenticchia, se voglio, no? La metto a forma, cerco di creare una piramide con le lenticchie.
Fammi un esempio legato alla tua serata di coprifuoco, che non sia soltanto una metafora. Dimmi una cosa di queste diversità che tu fai, di cose strane, di
ecco,
cose che non facevi normalmente.
Di cose strane, siccome poiché io non sono un artista, non so assolutamente né modellare né fare disegni e quant'altro, però siccome in questo periodo mi mancano un po' di coccole, di carezze, mi sono comprato un kit di colori, di pittura non tossica ovviamente per il corpo, e ho pitturato il mio corpo perché sono pure bella formosetta, cioè ho delle linee abbastanza,
cioè
quindi...
c'avevi un sacco di roba da dipingere, ecco, diciamo così.
Esatto, bravo, bravo. E devo dire che ho affrontato circa tre ore e mezza abbondanti a pitturare il mio corpo, e devo dire che è stata davanti allo specchio, perché...
Cioè tu sei stata davanti allo specchio ignuda a verniciarti?
Sì, ed è stata una cosa bellissima.
Ma con colori indelebili o colori lavabili?
No, colori non tossici e poi lavabili, però comunque alla fine...
Ma cosa ti sei disegnata addosso? Fammi capire.
Ho dato espressione toccando, quindi anzitutto mi sono accarezzata, cosa che non facevo da tantissimo tempo. Mi sono guardata e no, è importante. Ho scoperto che nel creare un qualcosa su di me ho fatto anche piacere al mio corpo. Quindi mi sono guardata.
Comincia a descrivere, diciamo, le tue pitture, visto che le hai fatte e non le possiamo vedere. Cerca di farmi raccontare.
Intanto, peccato che non ho fatto la foto, non ci ho pensato, perché ecco, io sono adesso. Ma
nemmeno
con
ti sei
fatta
un selfie? Nemmeno sei fatta il selfie?
No, perché io faccio tante cose. Io, per
ma
esempio,
ferma un attimo, Roberta. Allora, fermati un attimo. Intanto ridò il numero di telefono che è l'800240024. Ho un primo soggetto che ci ha chiamato, che mi sembra notevole, è Roberta, donna che vive sola, donna dalle forme esuberanti, che ha pensato di svoltare il sabato sera al tempo di Covid. Il suo coprifuoco è coinciso col suo comprare colori, mettersi davanti allo specchio nuda e verniciarsi. Ma verniciarsi creando, penso, delle figure, delle immagini, delle storie. È diventata mappa vivente, esempio di arte concettuale, in cui lei ha descritto qualcosa dipingendolo. Quindi chi vuole parlare con Roberta, fare domande, chiami. Roberta a vostra disposizione, aggiungiamo un posto al nostro divano. Allora tu cominci a raccontare, cominciando dalla punta dei piedi, cosa ti sei dipinta addosso.
Allora, intanto avevo 14 colori a disposizione. Io ho cominciato dalla parte, diciamo, più... ho incominciato dal mio seno, però non avevo una figura che volevo rappresentare.
Da quello che era più facile, quello che c'avevi più a portata di mano.
Ho incominciato a colorare, e la cosa bella è abbinare i colori in movimenti, ovviamente cercando di essere più possibile precisa. Ripeto, non sono un artista, quindi non potendo modellare niente, non è che sono capace a costruire
penso che nemmeno nessuno ha avuto modo di giudicare la tua opera, quindi è un'opera che si è
peccato, ma lo rifarò perché ecco, io ho dato espressione sul mio corpo e mi è piaciuto tantissimo.
Vabbè, cominciato a verniciarti le poppe, che ci hai disegnato
sì, le poppe. Ho abbinato questi colori abbastanza fluorescenti e mi sono piaciuta, perché alla fine ero tutta colorata, cioè l'unica cosa erano i capelli, ma fino alla fronte, quindi ero un puzzle di colori, una cosa meravigliosa, cioè
sì, vabbè,
mi guardavo,
la vedevi
mi
te.
Cercavo
nel frattempo,
di girarmi...
diciamo, ti sei aiutata con sostanze additive, nel senso, mentre ti verniciavi bevacchiavi un pochino, oppure eri perfettamente
sola? No, assolutamente, perché io invito anche a voi, ripeto, secondo me noi ci specchiamo poco, soprattutto in questo periodo, perché pensiamo alla tutaccia, ma no, non mi va. Invece così è stato un doppio, anzi triplo scopo. Intanto mi sono divertita perché mi è passato il tempo e non mi sono presa conto, e poi dopo mi sono dovuta lavare, quindi si può dire sono andata a dormire al mattino, però è stato tutto molto divertente.
Ma mi stanno facendo qualche domanda su di te, vogliono sapere quanti anni hai e da dove chiami, cosa che non ti ho chiesto innanzitutto.
Sì, io sono di Roma, chiamo da Roma appunto, e ho 54 anni.
Ecco Roberta, 54 anni, Edna voleva saperlo e gli ho risposto. Vorrebbero anche tutti avere una foto di te dipinta, ma non credo che sia disponibile. Andando avanti, questi colori molteplici con cui hai colorato il tuo busto,
sì,
cos'altro hai fatto?
Sì. No, ho scoperto che al di là del, diciamo, di questa bella visione di me colorata, è stato piacere, ecco, perché mi sono fatta anche delle coccole, mi sono accarezzate in modo diverso, ma non pensate a non andare, però è bello, ecco.
Scusa Roberta, te puoi accarezzare come vuoi, nessuno ti
può. Sì, no, limiti. Non volevo, cioè,
interessa sapere in questo momento, ma no, ma sono fatti tuoi.
Poi
in questo momento
piacevole,
mi sembra che l'operazione era di pennellarti e colorarti, non era di spennellarti,
esatto.
Altrimenti, capito? Quindi sei sceso e ti sei fatta tutta la parte anteriore, diciamo, no?
ma anche i piedi, per esempio.
Okay. Sì, però dietro come hai fatto a verniciarti dietro?
No, beh, dietro non sono stata così brava, nel senso che, però davanti ero completamente pitturata, dalla punta del piede fino alla fronte.
E che impressione ti hai fatto? Avevi cambiato pelle, eri un'altra persona, che ti credevi?
Beh, è stato un vedere Roberta diversa, meno, viva Dio, colorata, questi colori che mi hanno fatto pensare
questo
allegria,
lo vedo un po' come il preludio a un cambio di vita, perché uno comincia a fare un atto forte, dipingersi il corpo ha sempre avuto un significato tribale profondo, erano dei rituali di passaggio, era il segnare il passaggio da uno stato della vita a un altro, dall'adolescenza all'età adulta, alla vita diciamo genitoriale, via dicendo. Ogni tatuaggio significava un passaggio. E questo tuo esserti dipinta, che secondo me ha avuto un senso rituale profondo, probabilmente segna il tuo passaggio a qualcosa di diverso. Quindi rifletti solo un istante, mentre noi ci rilassiamo un attimo sentendo un po' di musica. Una cosa strana, io non ho mai ascoltato musica in vita mia, poi vi spiegherò perché. E dimmi fra un pochino esattamente cosa accadrà dopo che tu sei dipinto. Siamo nella notte del coprifuoco di Radio 24, stiamo cercando di mettere insieme persone che stanno a casa da sole e cercano di fare cose singolari, qualcosa che non facevano prima. Finora abbiamo nel nostro salottino Roberta da Roma, una donna separata, sta sola e ha pensato bene di mettersi davanti allo specchio e pitturarsi. Si è spogliata e si è pitturata, si è fatta colori, si è disegnata addosso e si guarda e si piace, e gli piace vedersi pitturata. Io mi stavo domandando cosa può significare per lei l'essersi pitturata. Roberta è lì che pensa, gli ho detto di riflettere, pensa Roberta, e adesso cosa cambia nella tua vita che ti sei pitturata? Hai fatto una follia, la gente mi sta scrivendo nei nostri gruppi, me ne ha matta, ha bevuto. Perché è matta e bevuto? Perché fa una cosa strana, chi fa male? Perché lei dovrebbe essere matta? Io sto vedendo Stefania Sandrelli a Ballando con le Stelle, tutta bella, contenta, vestita di fucsia, potete vederla anche voi se mi guardate, che sta giocando con le persone importanti, che fanno cose futili e folli per far vedere che sono proprio come noi, anche loro sanno divertirsi. Quanto odiavo quando incontravo i grandi della televisione, dice: cosa stai facendo? Ha un nuovo programma, ci divertiamo tanto. Dico: cazzo, ti riempono di soldi, ti diverti pure, e questo mi faccia rosicare, perché non mi divertivo, faticavo. E abbiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, dico sempre buongiorno. Scusa, sono molto legato a questo buongiorno. Buonasera, buonanotte, non lo
buonanotte,
so, io non saluto mai nessuno di notte. Dove stai te, Giovanni?
Io sto in provincia di Catania.
Esattamente, descrivi cosa c'è intorno. Roberta, che è lì, di pitturata davanti
intorno,
allo specchio.
No, c'è intorno un bosco.
A Roma. Un bosco.
Sei un
dentro
bosco.
E con chi sei?
Io sono con la mia ragazza e i miei cani a casa.
Quanti cani avete?
Tre.
Tutti dentro, tutti in casa, tutti assieme?
Tutti dentro, assolutamente.
Beh, descrivi la stanza, siete davanti a un caminetto, in un divano sfondato, a tavola ancora state mangiando.
Ci hai azzeccato in pieno perché abbiamo il divano un po' sfondato, è vero.
E beh, logico, chi c'ha tre cani sta con tre cani dentro casa, non è che è un divano lussosissimo, un divano sfondato lo stanno
esatto,
i cani.
Esatto, il caminetto c'è, e oggi l'abbiamo usato parecchio, e poi fuori c'è il bosco così. Oggi abbiamo fatto un po' di...
Cosa diceva la tua ragazza mentre ascoltava Roberta, che lì, immaginatela, nuda davanti allo specchio, dipinta e colorata, quando sentì questa storia? Cosa diceva la tua ragazza?
Ma entrambi abbiamo riso, però abbiamo trovato una cosa bella alla fine. Cioè, non
Roberta, hai sentito? Hanno riso di te?
Grazie, no, beh, il fatto che mi dicono che poi alla fine è stata una cosa bella è proprio quello che ho provato io, ripeto, io mi sono divertita, mi sono anche accarezzata, cosa che non mi succedeva da tantissimo tempo.
Sì, ma ti puoi anche accarezzare senza darti quattro mani di vernice, Roberta, scusa.
No.
Se ti serviva una scusa per accarezzarti.
Io sono alta 1,71 e sono anche abbastanza formosa, insomma, non è che ho dato una spennellata così, no? Ho cercato di fare delle forme, sono partita da dei cerchi poi sempre più
cioè,
ampi.
Quanti fustini di vernice hai usato allora per verniciarti?
Beh, devo dire, potevano servire in più volte, io invece li ho finiti tutti quanti. Ecco, non ho usato il blu notte in nero, cosa che mi fa pensare, perché avevo bisogno di questi colori che mi davano energia, e vedendomi colorata io mi sono proprio piaciuta. Mannaggia, guarda, lo rifaccio, perché poi se... magari poi chiamerò di nuovo, ve la voglio mandare una foto, magari, cioè, mi
no, magari mandacela, perché siamo curiosissimi. Allora ferma Roberta, fermo Giovanni, aspetta, sì. Adesso ti chiederò delle cose. Carlo da Bergamo, allarghiamo il cerchio. Carlo,
ciao Gianluca, ti chiamo dalla Valle di Scalve, dove sto passando questi pochi giorni di lockdown, pochi giorni perché domani rientro a casa. Io abito sul lago, quindi mi alterno tra il lago e la montagna. E ho sorriso quando ho sentito Roberta, perché c'è una cosa che ci accomuna, che sono i colori. In realtà
anche
io non
tu ti dipingi?
No, io non mi dipingo, però io nel precedente lockdown, siccome avevo del tempo libero, ho comprato dei pennarelli e in particolare un libro di disegni che si intitola Pagliacci che si ingroppano. No, dove ci sono
pagliacci
tutti
che si... No, è un genere letterario che mi sfugge. C'è un filone di pagliacci che si ingroppano.
Pagliacci che si ingroppano. C'è anche un altro libro che è Animali che si ingroppano, e credo che sia uno spin-off.
Fatto Giovanni, tu hai sentito parlare dei pagliacci che si ingroppano?
Mai sentito parlare di pagliacci che si ingroppano. Però
Roberta,
curioso.
Tu ne sai qualcosa?
Ne ho sentito parlare, sì. Non ho comprato il libro, devo comprarlo.
Ma spiegami, no, questo filone, perché i pagliacci si devono ingroppare? Chi sta sotto, Clown Bianco o l'Augusto? Carlo?
Ogni tanto sta sotto lei, ogni tanto sta sotto lui.
Ah, si alternano.
Ci sono varie geometrie.
No, è bello, perché il circo è una cosa che a me è sempre una gran tristezza. Almeno c'è un lato ilare e giocoso, che non è soltanto gli elefanti che ballano o i leoni poveretti che stanno dentro la gabbia. Ogni tanto anche
i pagliacci si divertono, e però lì sono disegnati, diciamo, soltanto con delle linee, quindi tu devi colorarli secondo i colori.
Quindi come bambini hai colorato gli album da colorare, ecco, questa cosa
con
i bambini.
Sì, lo sto facendo anche adesso, lo raccontavo prima al tuo collaboratore che mi ha telefonato. Tra l'altro, ecco, un'altra delle cose che io faccio di solito, e specialmente nel lockdown precedente anche in questo, è il radioascolto. Io ascolto le radio in onde corte di tutto il mondo. Proprio ieri sono riuscito ad ascoltare, tra l'altro, Radio Nuova Zelanda, sono 18.000 chilometri da qui.
E che diceva Radio Nuova Zelanda?
Ma guarda, le cose che piacciono di più a me delle radio di dell'altra parte del pianeta sono le canzoni folk o le musiche che hanno loro. sono molto interessanti.
Le trovi ovunque, per esempio, vai su Spotify, anche... trovi tutte le canzoni che vuoi.
Ma un conto è ascoltarle su un mezzo elettronico, voglio dire, fruibile facilmente, un conto prendere un'onda corta che ti sta arrivando magari da 10.000 chilometri.
Allora fermi l'India... tutti e due, sentiamo Giovanni, quello che ha parlato meno, Giovanni dalle pendici dell'Etna con la ragazza e con tre cani. Ti ho messo insieme a due persone abbastanza singolari, una che si dipinge addosso, l'altra che dipinge ancora gli album come si faceva da bambini, evidentemente questo è il loro gioco. Ecco, il vostro passatempo qual è? Quelli raccontabili alla radio.
C'è un fido un po' che ci unisce agli ascoltatori e agli altri due, perché anche
sì, noi abbiamo... Cioè, vorrei tirare su un pochino il clima, perché io qui una bottiglia di mezcal con il verme che fra un po' esce allo scoperto perché me la sto bevendo tutta mentre l'ascolto. Vorrei tirarmi un pochino su. Non mi dite che anche voi, che ne so, collezionate i tappi di bottiglia, perché veramente poi...
Allora,
non c'è perdere
oggi,
fiducia
allora,
in chi mi ascolta.
Luca, io stamattina mi sono svegliato e c'era un termosifone crollato per terra. Quindi, è mezza casa allagata. Quindi... Non abbiamo avuto
passato
molto
il tempo,
tempo
è passato il tempo asciugando.
Abbiamo asciugato, però poi a un certo punto abbiamo cercato di dedicarci ai nostri passatempi. Cioè, la mia ragazza fa scultura in argilla e si è messa a scolpire. Io ho fatto qualche. Ho trovato dei pezzetti di legno, lavoro a volte anche un po' in legno. E ci siamo passati il tempo un po' così all'aperto. Dopo la
Io spero che non ci senta nessuno che ha in mano il potere indiscriminato di chiuderci dentro casa. Al di là delle necessità, perché potrebbe pensare, ma gli italiani in fondo hanno una passione innata per il bricolage, chi si vernicia le tette, chi intaglia il legno e raccoglie l'acqua con i secchi e chi colora le figurine, e quindi gli italiani probabilmente stanno bene a casa. Vorrei cambiare idea fra un istante, dopo questa pausa.
Melog, speciale coprifuoco.
Amici, io sto qui a parlare con voi e ci sono persone che si stanno prestando a far sì che noi tentiamo questo esperimento di salotto allargato. Ma chiamate un pochino all'800240024, non state soltanto a guardare lì come facevano i militari al casino, che stavano tutti lì in sala d'aspetto, guardavano il saliscendi di quelli che potevano pagare salire alle stanze alte. Voi non pagate nulla. Guardate, io sono arrivato a livelli di depressione totali sentendo i passatempi medi delle persone che mi ascoltano, quella che si vernicia davanti allo specchio, sta lì, dice quanto sono bella, però nemmeno il coraggio di farsi una foto, nemmeno un selfie. La gente oggi si fotografa di tutto, questa si fa tutta verniciata, una donna bella, alta, dice, descrive le sue forme come importanti, si è tutta verniciata, ha usato secchi di vernice, si è guardata allo specchio e sta lì che aspetta davanti allo specchio. E la coppia dentro il bosco, sul loro divanetto, con i tre cani, stanno lì. Hanno appena finito di raccogliere l'acqua con i secchi. Lei intaglia figurine nel legno, lui plasma l'argilla o viceversa. E poi ho scoperto un filone fantastico. Guardate, mi dice un signore di Bergamo che sta in campagna e sta colorando gli album dei pagliacci che si ingroppano. Io pensavo che mi prendesse in giro, invece ho fatto una ricerca su Amazon. Esiste tutta un filone culturale che io ignoravo. Animali che si ingroppano, sono due elefanti, uno sopra l'altro, diciamo, more ferrarum, come dicono i confessori, che se la si sollazzano piacevolmente. Poi ci sono i pagliacci che si ingroppano. Come avevo ben sospettato, l'Augusto ha la parte, diciamo, attiva, e il clown bianco è pronato, è lì, è tutto felice. È bello che l'Augusto dell'atto di ingruppamento si accompagna con una trombetta che dà il tempo alle proprie spinte. E poi c'è di più, ci sono animali che fanno la cacca. Uno colora un libro dei cani che fanno la cacca e un altro libro culi di gatto. Ma la cosa divertente di questi album, che potete trovare al prezzo di 6,99 euro l'uno, album per adulti da colorare, io pensavo soltanto i bambini colorassero gli album, ma lo colorano anche gli adulti. Sotto c'è scritto, come avviso per invogliare l'acquisto di questi fantastici album, ricordo, animali che si ingroppano, animali che fanno la cacca, culi di gatto e pagliacci che si ingroppano, album da colorare, C'è scritto: questo articolo è acquistabile con il bonus cultura e con il bonus carta del docente, quando venduto e spedito direttamente da Amazon. Cioè, diciamo che il bonus cultura, i soldi pubblici dati per accrescere il bagaglio culturale dei nostri studenti in età pre-adulta e quello che possono comprare i docenti per accrescere il proprio bagaglio culturale, annovera la possibilità di acquistare animali che si ingroppano, animali fanno la cacca, culi di gatto e pagliacci che si ingroppano. Maria, buongiorno. Dagli con buongiorno, non riesco a dire buonasera. Maria, buonasera.
Buonasera.
Non lo so, non riesco a capire la differenza. Boh.
Dai, buongiorno e la buonasera.
Allora, facci diciamo, invidiare con la botta di vita di quello che stai facendo te in questo momento.
No, vabbè, però non c'è paragone con quello che ho sentito fino adesso. Che sto facendo? Sto trasformando i prodotti della terra, marmellate, cose semplici, insomma, sto facendo effettivamente.
E i prodotti della terra dove l'hai presi?
Banale,
ma ragazzi, stiamo qui, cioè non è che possiamo sempre pensare che ci sono persone che si dedicano all'analisi profonda della metafisica indù. C'è anche qualcuno che fa le marmellate, raccontaci come fai le marmellate.
No. E come faccio le marmellate? Va bene, allora raccolgo tutto quello che mi è possibile in questo paesino terremotato che però continua a produrre.
E che zona sei? Quale zona terremotata?
Vicino a Matrice, vicinissimo da Matrice.
Ah, ecco, sì.
Ovviamente non ricostruita, per cui però la natura va avanti e raccolgo qualunque cosa, le noci, le nocciole, le castagne.
La marmellata poi... con le noci si fa? Non lo sapevo.
No. Questa è la frutta secca che si lascia adesso al sole a seccare quando è giorno e la notte si ritira dentro casa. Invece per quanto riguarda le marmellate c'è tutta una produzione, mega produzione di uva fragola. In questo momento dell'anno uva fragola, mele, queste cose qui si possono, mele, cotogne, si possono tranquillamente trasformare in marmellate, anzi è proprio una gioia. E oppure insomma si
questa fatica per chi la fai? Poi qualcuno diciamo usufruisce delle tue marmellate?
Ma che disperazione, io ho 2000 vasetti di more, di cose che sto facendo tutti gli anni, di regalo a chiunque, a tutti i miei amici. Addirittura li vendono i mercatini per fare non lo so.
Ma questa è una cosa strana, però fammi capire, una persona che ha questa dote particolare, arcaica e remota, di fare le marmellate, poi le fa e nessuno gliele vuole, non ha chi condividerle.
No, quest'anno è una disperazione, no? Quest'anno che non posso raggiungere capillarmente tutti i miei amici, no, è bellissima questa cosa perché ci vanno pazzi. Succhi di frutta li consumano proprio in quantità industriali. Se io vado al mare e porto i miei succhi di frutta, li mangio, li bevono grandi.
Quindi
bambini,
la casa piena di marmellate. Mi fa in mente
in questo momento,
una persona
in questo
che
momento,
conosco che vive diciamo nel nord Italia, ma le sue radici meridionali fanno sì che il padre continui a mandargli, anche se ormai è un serio professionista, anche un bello stipendio, il pacco da giù. E una volta mi capitò di capitare a casa sua, una casa piena di scatolette di tonno, caciotte, non sa più dove mettere, il padre ha questa sorta di smania che il figlio soffra la fame, continua a mandargli dei pacchi da giù, anche se ormai dice, papà non mi manda il tonno, lo vendono anche al supermercato sotto casa, e nonostante questo il padre manda il pacco da giù. Allora Maria, rilassati un attimo e fermati, perché in questo momento mi sembra di sentire il profumo delle tue marmellate e fammi immaginare che ci sarà qualcuno, busserà alla tua porta e dirà: dammi una marmellatina di castagne, ti prego, che è la stagione. It's a shame you say that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found all the footprints that I left in the lawn when I spied on you every
every night. And I wish I was a secret that you said in your sleep, just to work that I could keep, just to work that I could keep, while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was coming to crash at your feet, just to be remembered.
800 24 00 24, battete un colpo, io sono qui a ascoltarvi, sono qui comunque. Guardate che il mio tempo lo sto impiegando, sto guardando la televisione, lo vedete in questo momento inquadrata, sto guardando su canale 21 un film ignobile, ignobile, pace l'anima sua, il protagonista è Aldo Fabrizi, il titolo è Benvenuto Reverendo. C'è questo prete che mangia le cipolle e che attraversa il guado di un fiume tirandosi sulla tonaca a piedi nudi e incontra una lavandaia e sta parlando con la lavandaia. Non so la storia di questo reverendo, immagino che un film sarà un film almeno degli anni 50, dall'età di Fabrizi. E c'è questo Fabrizi che cammina in un deserto sotto il sole battente con la tonaca lunga, con il cappello, con il pompon in testa, e a un certo punto s'acquatta dietro una frasca perché sta arrivando un poliziotto in bicicletta. Evidentemente il prete non va a essere colto sul fatto, chissà cosa avrà compiuto. Beh, abbiamo ancora Maria che sta in un paesino del Lazio all'orto e fa le marmellate. Abbiamo Lorenzo da Bologna. Lorenzo, buonasera.
Sì, ciao, buonanotte. Buonanotte.
È già notte, vero? 23:15. Vola il tempo.
Sì,
allora,
sì,
Lorenzo,
come l'hai passata?
Ti dico una cosa, Lorenzo, sai l'impressione che ho? Che tutte le persone mi stanno chiamando sono quelle che comunque avrebbero fatto queste cose. Non mi è ancora arrivata la persona che aveva una vita sociale splendida, che faceva le scintille, che tutte le sere usciva, prendeva la barca, andava al largo, aveva delle cose bellissime da fare in terrazza, tanta gente stupenda. No, questi non chiamano, evidentemente, o lo fanno ancora, sono talmente annichiliti dal horror vacui delle loro vite senza socialità che non hanno nemmeno la forza di chiamare. Tu, Lorenzo, cosa facevi di solito il sabato?
Ma io il sabato dipende, andavo a trovare amici o cose del genere.
Ma quando vai a trovare questi amici, poi che fai con questi amici? Tu dico vado a trovare amici, ecco, bussi la porta, ciao amico, sono Lorenzo, ciao Lorenzo, e adesso che facciamo? No, perché io non devo capirlo, voglio saperlo.
Ma no, si parla dei propri interessi, alcune cose le abbiamo in comune.
Io dimmi un interesse che c'è con un tuo amico, dimmi un tuo interesse con un tuo amico, dimmi il nome del tuo amico con l'interesse comune.
Ma diciamo, abbiamo gli interessi comuni, ma siamo su lati opposti praticamente, ci piace approfondire.
Ma dimmene uno, interesse, ha un nome, interesse, soldatini, calcio.
Sono passare i limiti.
Sorpassare i limiti, che vuol dire saltare oltre la linea gialla quando passa il trade? Cosa vuol dire?
Più o meno, infatti io adesso ho partecipato allo Spartan ultimamente a 45 anni. È una competizione ad ostacoli che ha qualcosa di simile con un percorso militare, diciamo così.
Cioè, ma ti sparano addosso, ti prendono a sassate, dov'è la parte, diciamo, da superare eroica in questo?
Ah, la parte eroica, beh, intanto io ho 45 anni e quindi è un po' che non correvo, mi sono buttato in questa cosa un po' alla cieca. Praticamente c'è un percorso su e giù per una collina, in mezzo al fango, in mezzo a un torrente, con dei muri da saltare, da passare.
Ma cos'è, uno
sotto.
Sport estremo? Cos'è, una preparazione alla guerra? Cos'è? Fammi capire.
C'è qualcosa del genere. Non è noioso come un semplice trattato di, come posso dire, come un semplice trattato tracciato di corsa, ma in più ci sono degli ostacoli. È una
Ma dimmi un ostacolo pericoloso. Qual è il salto del cerchio di fuoco? Qual è l'ostacolo?
Cioè, l'ultimo ostacolo è proprio quello. C'è
ha saltato il cerchio di fuoco.
Non è il cerchio, però sì, è una linea di fuoco.
C'è una scena esilarante del film che sto vedendo, Benvenuto Reverendo. A un certo punto Fabrizi, prete, e il poliziotto decidono di andare insieme in bicicletta e trovano difficoltà nello stabilire chi stia dietro o stia davanti, rientra proprio nel fatto, diciamo, dei pagliacci che si ingroppano. Sono entrambi molto corpulenti, quindi sale in canna prima Fabrizi e il poliziotto dietro, ma non funziona. In questo momento si stanno forzando, Fabrizi prete, vuol pedalare e il poliziotto sta seduto davanti e mette, stanno partendo. Una cosa, la gente rideva così in quegli anni. Quindi tu fai queste gare estreme, ma sì, ti è mai successo di farti male?
No, anzi, la mia preoccupazione era proprio le ginocchia, sì, erano proprio le ginocchia, e perché ho avuto dei problemi. Invece ho visto che, pur correndo anche in discesa giù per la collina piena di sassi, non mi sono fatto nulla. Eppure, e poi c'è anche il filo spinato, ci sono più di 20 metri di filo spinato da passare a strisciando praticamente, o devi saltare degli ostacoli.
Ma ti sparano anche con le mitragliatrici sopra o senza, così, diciamo,
no,
a salve?
No, cioè, non so se lei l'ha mai fatto, la corda, tirarsi su, fare 3-4 metri di corda.
Sì, quando ero coglione, che ero un ragazzo che lo facevo queste cose qua, ma adesso non le faccio più, sinceramente.
Sì, ma non è facile, poi dopo 15...
Intanto vi do un'informazione, Aldo Fabrizi, questo poliziotto, alla fine hanno deciso di lasciare la bicicletta, sono partiti in 2 a cavallo, lo dico perché è importante avere informazioni. Stanno andando, no, non è un cavallo, anzi, è un somaro, vanno in 2 su un asino, stanno lì, e passano in mezzo ai contadini con le falci. È un film simbolico, che vuol significare qualcosa, evidentemente. Voi amici, ecco, quindi fate questa cosa la sera dagli amici domani, allora che bello, andiamo a saltare sul filo spinato.
Sì, più o meno così. Sì,
ma siete tutti single o avete anche, diciamo, delle compagne di sollazzo?
Io ho famiglia, 2 bambine, una compagna. No, però diciamo che
una bella responsabilità per tua moglie.
Ma io guardi, sono arrivato 22esimo su 114. Io ho trovato tutti giovani, tutti palestrati, dicevo, questi qua mi seppelliscono.
Ma perché tu ti alleni facendo il postino, diciamo la tua professione ti dà modo di misurarti, sì, scappando dai cani che ti vogliono mordere le chiappe, queste cose qua?
No, perché il volume di posta che c'è oggi non è il volume degli anni 90, quindi per riuscire a consegnare tutto devo correre.
Dimmi una cosa, ma tu sei di quegli infami che quando arriva un espresso nemmeno suona il campanello, che non vuol fare le scale e lascia il bigliettino? No,
ma correndo riesco ad ottimizzare, quindi ho tempo anche per aspettare chi si sta facendo la doccia, chi ascolta la radio, hai capito?
Esiste questo fatto che il postino è un po' titubante a suonare il campanello, fa prima lasciare l'avviso nella cassetta della posta, dai, diciamo.
Io sono sempre aspetto, tanto.
Però si fa questa cosa, diciamo, gira voce nel giro dei postini che qualcuno faccia così.
Ci vorrebbero più postini.
Sempre così, siamo pochi. Fermo un attimo, vai, abbiamo Matteo, buongiorno. Dagli buongiorno. Datemi una staffilata ogni volta dico buongiorno. Matteo da Londra.
Buonanotte, buonasera a tutti. Sì, sono a Londra.
Buonanotte.
Buonasera.
Che fai a Londra? Fammi capire. Botta di vita rispetto a quello che stiamo facendo qua.
Ma oddio, sono bloccato in una camera di albergo, quindi non una gran botta di vita. Però
da solo?
Va bene. No, sono con la mia fidanzata. Siamo bloccati qui aspettando.
Ma è un triste albergo ora o è un albergo decente, diciamo?
No, ho detto fidanzata, allora non è una a ore.
No, va bene, triste per dire come categoria, con nemmeno il bagno in camera, queste cose qua.
No, è medio, abbiamo anche una cucinotta piccolina, quindi adesso sul letto, lei è sul divanetto a guardare Netflix.
Beh, mi sembra giusto, che altro dovete fare? E perché state in questo alberghino? Fammi capire.
Ma dunque, dopo, è forte, curioso, dopo quasi 7 anni che vivo a Londra, ho deciso di comprare casa, che ovviamente...
Perché voi abitate a Londra, fissi?
Sì, sono qui da 7 anni quasi. E durante il lockdown precedente ero uno dei tanti che lavorava da casa, eravamo tornati a Bologna, da dove io vengo, e in teoria la casa nuova doveva essere consegnata 3-4 settimane fa, invece per Covid è in ritardo e quindi siamo tornati a
Quindi
Londra.
Diciamo, anche diciamo gli impresari, i muratori, londinesi fanno esattamente quello che fanno anche da noi, ti promettono vi daremo la casa entro questo giorno e poi in realtà non si fa,
esatto,
non avviene questo,
esatto. Se non fosse
io guarda, un tristissimo ricordo di un ritorno alle vacanze e la casa in ristrutturazione con i bambini piccoli, fui costretto a affittare anch'io un tristissimo residence Prati, quello dove vanno diciamo gli artisti della Rai di fronte a Viale Mazzini, con una mochetta anni 70 puzzolentissima.
Ah, mi quella ce l'ho.
Stato lì. Ah, ce l'hai anche te? Ah, beh,
quella ce l'ho. Cioè,
terribile mochetta puzzolentissima, lettaccio con i bambini che non sapevano che fare dentro lì, la casa che c'erano ancora i muratori che erano a carissimo amico. Tu quanto c'hai prima di ritornartene a casa tua? Che ti hanno detto?
Dunque, allora, sarà martedì, quindi non ancora tanto. Però il fatto che mi ero organizzato, avevo comprato il letto, avevo comprato l'armadio, mi ero messo un po' in avanti quei lavori, sempre per Covid tante aziende sono fallite, tanti problemi sui ritardi, sulle consegne, quindi ci muoveremo in una casa nuova, ma vuota. Quindi non avremo
però
la
penso
moquette.
Che è meglio casa tua vuota che il triste mobiletto zozzetto,
sì,
che si alzi,
sì,
sotto, no, cioè quattro dita di polvere dell'alberghetto londinese, no?
Esatto, no, infatti non vediamo l'ora, e anche perché continuiamo a mangiare tutto giapponese da asporto, kebab, greco, stasera abbiamo avuto greco.
Quanto è che passate, fate questa vitaccia? Quanti giorni è che fate questa vitaccia?
Ah, ormai è una decina di giorni che siamo qui.
10 giorni che state lì? Beh sì, certo, il tuo rapporto è messo a dura prova. Se resistete a questa prova, devo dire che avrete un amore sempiterno.
Me lo dice sempre anche mio papà, infatti forse ha ragione.
T'ha detto questo?
Diciamo
beh,
che in Inghilterra si può uscire un po' di più che in Italia, non è proprio diciamo un lockdown.
Ma il coprifuoco la sera c'è come da noi?
Allora, no, non c'è il coprifuoco, però è tutto chiuso e non puoi andare in giro se non con una motivazione giustificata.
Quindi... beh, esattamente come da noi, quindi devi startene dentro chiuso.
E senti,
Netflix
qui,
lo guardate su un triste monitor, su un cellulare, penso, immagino, su un telefonino.
Sull'iPad.
Sull'iPad, sì. Tutti e due davanti all'iPad, okay. Non c'è un divano, quindi sul letto. Vi guardate. Che cosa state guardando su Netflix? Una serie?
Sì, ci stavamo guardando Sherlock Holmes, che è una serie inglese che
sì, non è male.
Simpatica. Simpatica,
carino, un po' steampunk, bello, sì, bello.
Poi ci siamo, poi io ho preso la brutta foga di guardarmi tutti quegli storici, quindi le conquiste di Roma, gli imperatori, ormai vabbè,
ognuno le sue perversioni. Senti, che devo dirti, se siete alla conquista di Roma su Netflix, vista su un tablet, nel triste alberghetto, e passerete anche questa, penso che la vostra vita non potrà che essere migliore.
Speriamo, speriamo.
I wouldn't know where to start if you ever were to ask me. If I ever came to say, so is this why you're proposing to me? A front seat to your parade, to sit in fear. Well, it seems pointless to explain, just give it a stare. I gotta stop by my reason. Let the film roll. Without me, I'm always waiting for what comes real. Knees black from being down, seeking a little love here and there. But I don't blame you. Myself for taking back.
Speciale coprifuoco.
800240024 continua ad andare in questa notte solitaria, solitaria per me come solitaria per tanti, il numero di telefono sperando che qualcuno possa chiamare. Mi rendo conto che è un po' difficile, mi rendo conto che rispetto a quelli che sono i consueti sistemi di intrattenimento, di passatempo, è molto più seducente guardarsi un film su Netflix, è molto meglio probabilmente mangiarsi qualcosa sia in compagnia o sonnecchiare, ascoltare storie di persone che fanno cose molto molto datate nel tempo, il postino che fa i percorsi di guerra, fa le gare da spartano, la signora che fa le marmellate, l'altro che impasta la creta, quella che sta ancora davanti allo specchio verniciata, fanno pensare a gente che probabilmente ha delle solitudini incolmabili. Non è così, è che hanno il coraggio di dire cose che normalmente non si raccontano, perché uno pensa di dover raccontare soltanto qualcosa di epico. Luigi da Milano, buongiorno.
Anzi, buonanotte.
Dai, ormai tanto lo so che è così, non riesco a dire buonanotte. Lo sai perché non riesco? Mi viene in mente Marzullo.
Sì, lo so che hai una storia lunga con collega Marzullo
che potrei raccontare, quindi a me quando, dire buonanotte.
Il gatto, sbaglio, c'era un gatto spiaccicato in mezzo.
Sì, coniai questo termine che ancora viene usato correntemente, è entrato nella lingua italiana, l'effetto gatto spiaccicato, che era l'effetto per cui le persone guardavano Marzullo e continuano a guardarlo, sono passati 20 anni da allora. Quando tu cammini sull'autostrada e vedi un gatto spiaccicato con le viscere beanti verso il cielo a gambe alzate, come la carogna di Baudelaire che lo portava a pensare e accennare agli amori putrefatti dei quali non si dimenticherà mai, beh, pensavo per questa stessa ragione noi non riusciamo a distogliere lo sguardo da questa immagine che ci fa orrore ma allo stesso tempo ci attira. E quindi le persone guardavano Marzullo, sempre lo guarderanno, infatti hanno continuato a guardarlo ancora per anni. Questa è un po' l'idea, capito, che mi ero fatto. E quindi tu hai una capacità di memoria biografica che ti invidio veramente, io nemmeno me la ricordavo questa cosa. Cosa fai adesso in questo momento?
Io sono un vecchio collega giornalista che ha collaborato con le radio ai tempi delle radio libere a Milano, Milano Centrale, che poi si è diventata per una parte Radio Popolare che c'è ancora e per un'altra parte è diventata Radio Regione, direttore Mario Luzzatto Fegis, quindi un personaggio conosciutissimo. Ed è stata,
sì, sì.
E poi qui stiamo parlando del 76, esatto, stiamo parlando dal 76 all'80 più o meno, quindi c'erano le trasmissioni in diretta di notte, ce n'era una in particolare che conduceva proprio Mario Luzzatto Fegis, lui lavorava al Corriere, e quando usciva la sera portava, la notte già inoltrata, portava verso le 11 una copia del Corriere del giorno dopo e su quello imbastiva tutta la trasmissione.
Beh, tu pensa che anno scanno sarà stato? Metà degli anni 70 forse?
Io ho cominciato a collaborare con Radio Regione nel 76, quindi parliamo di 44 anni fa.
Ecco, poi notiamo il salto nelle nostre abitudini. Allora, Luzzatto Fegis aveva la prima copia, diciamo, della prima edizione del giornale, fresca di stampa, ancora quel tempo i giornali si facevano col piombo, quindi profumata ancora del piombo fuso che inondava le tipografie, e la leggeva alla radio. Era un'assoluta novità, perché non è che c'era la rassegna stampa notturna, i giornali venivano mandati in via telematica alle redazioni televisive, c'erano rassegne stampa notturne. Il giornale lo compravi la mattina quando...
Eravamo negli anni in cui le notizie si leggevano il giorno dopo, e poi c'erano ancora, fino a pochi anni prima c'era soltanto il giornale radio della RAI, che se non sbaglio faceva solo 3 edizioni al giorno, quindi era tutto un po' stagionato e impaludato. E invece lui arrivava con questo Corriere della Sera e cominciava questa trasmissione, si chiamava Goduria in due. Goduria in due, che erano lui e
il suo ascoltatori.
E sì, questa
era
situazione
in questo momento.
C'era attualità, c'era politica, satira, e soprattutto molto interessanti erano le telefonate degli ascoltatori, perché intanto erano le prime che venivano fatte, no? Aveva fatto Moccagatta la RAI con 3131, dove hai lavorato anche tu.
Sì, la RAI aveva aperto per la prima volta questo filo diretto con gli ascoltatori, con grandi paure e grandi titubanze. Io ricordo i testimoni di allora, c'era il cosiddetto vivo differito, c'era uno studio intermedio dove raccoglievano telefonate e registravano la telefonata, e poi dopo 2 o 3 minuti andava in diretta, o 1 minuto e mezzo così. Fanno sempre paura, uno che dicesse abbasso Fanfani, qualcosa del genere, ecco, veniva considerato, la gente veniva cacciata dalla RAI soltanto per accennare a un incidente di un Presidente della Repubblica che è scivolato dalla sedia, figurati,
capito? Sì, certo.
E con quello stavano tranquilli e stavano sicuri.
E quindi cosa succedeva? Che chi era in giro nella notte a Milano, magari telefonava, a volte era soltanto per dire guarda che Corso Buenos Aires è tutta intasata perché non so che è successo. E a me capitò una cosa incredibile, ero andato al cinema con mia moglie tardi, verso mezzanotte usciamo dal cinema e sentiamo sparatorie e antenne, e sirene della polizia.
Cos'era successo?
Era una delle sparatorie che aveva coinvolto Valanzasca.
Ah, e i tempi di Valanzasca.
Invece di scappare via, nel bar sai che c'erano i bar aperti dentro il cinema, mi sono attaccato al telefono e in diretta ho fatto un servizio con ancora, nel sonoro si sentivano le sirene, si sentivano, i colpi di pistola erano già passati, però quello che stava succedendo in quel momento, però è stata un'esperienza straordinaria anche dal punto di vista personale.
Ci sono molti colleghi della tua generazione che raccontano questi momenti epici. Mi ricordo un altro, si chiamava Checchi, lavorava in RAI, su RAI 3, ebbe la fortuna sfortuna di trovarsi alle parti il momento che rapirono Moro. Andò a un bar, fece una telefonata, fu il primo a dare l'annuncio appunto di Moro rapito dalle Brigate Rosse. Ma erano altri tempi, chi ci ascolta che ha meno di 50 anni pensa che era impossibile avere dei tempi. Anche 60, sì, forse sì, anche 60. Era impossibile avere la possibilità di ascoltare un giornale alla radio come grande novità e non dover aspettare l'edicola che aprisse e lo strillone che lo portasse in giro per le strade. Erano proprio altri tempi. 800 24 00 24, questo è il numero per partecipare a questa mesta nottata. Mesta perché la gente ne sta dentro casa, non ha nulla da fare, può guardare la televisione, ma a quest'ora uno si è già stufato, si è girato. Io vedo su Rai 1 Ballando con le Stelle, c'è Alessandra Mussolini che parla con il suo maestro di danza, è bella, garrula e divertente, dà l'aria di divertirsi veramente tanto. Beata lei che si diverte, ma chissà se è un programma registrato, forse è registrato perché nessuno ha la mascherina, o sono tutti tamponati, sono fatti tamponare e c'è un tamponamento continuo e quindi stanno attenti. O non c'è la scritta solito che c'è scritto questo programma è stato registrato prima dell'ordinanza. Si sfiatellano tutti addosso tranquillamente, evidentemente hanno una maniera di preservarsi, perché sono personaggi importanti. Abbiamo Edna, buonanotte da Milano. Edna.
Buonanotte Gianluca.
Ecco, vediamo se riusciamo a tirarci un pochino su. Non mi dire che tu fai la maglia o stai lì a pettinare il gatto. Ecco, vediamo un
Io
po'.
Io sono sempre uscita di sabato, sia in inverno che d'estate. Adoro fare gli aperitivi, andare a ballare. Adesso sto a casa e mi organizzo così. Il sabato
è talmente triste che sei morta, caduta e non ti si sente più. Vediamo se riusciamo a riprendere Edna. Intanto Simona da Bologna. Simona.
Salve. Buonasera, ecco. Anche.
Dove sei? Buonanotte.
Io sono in macchina che sto rientrando
fortunata.
Dal lavoro.
Quale scusa stai adducendo per poter felice falcare la notte mentre tutti stanno chiusi dentro casa?
Nessuna stai scusa, ho finito di lavorare mezz'ora fa. E quindi
ma ti sei dotata di una sorta di autocertificazione? Se ti fermano cosa
sì.
gli dici?
Ho l'autocertificazione in cui posso attestare di aver terminato il turno alle 23.
Beh, quindi puoi anche fare il giro lungo, così prendi un po' d'aria, no?
Così faccio. Sì, e per strada non ho incrociato al momento da 40 minuti.
Che strada stai facendo? Dimmi che strada stai facendo, così capiamo anche la zona.
Sono partita dall'aeroporto di Bologna dove lavoro. Uh-huh. E mi sto dirigendo verso 100, quindi
sei sola in macchina? Sei sola in macchina?
Sì, sono sola in macchina e sto rientrando a casa dalla mia famiglia, quindi non ho patito questa serata di coprifuoco più di tanto, non me ne sono accorta perché ero comunque.
Tu che fai adesso? Ti organizzi? Esattamente che mestiere fai? Te cosa fai esattamente?
Io lavoro in aeroporto alle partenze, per cui check-in, imbarchi, la gestione del personale delle partenze.
Ma fammi capire, c'è stata una corsa per prendersi il turno il sabato sera, almeno uno si fa un giretto?
No, non più di tanto.
Non è considerato un privilegio?
No, assolutamente, anzi, il sabato sera sicuramente si spera di poter stare a casa, a prescindere da questo periodo, per poter stare
a casa. Chi ti sta aspettando? A te chi ti sta aspettando a casa?
Mio marito e mio figlio.
Che fanno? Stanno svegli, sì?
Adesso lo scopro quando arrivo, non ne ho idea, probabilmente stanno guardando un film. Il figlio ormai è grande, ha quasi 17 anni, però sì, sono a casa, hanno cenato dai nonni entro le 10 e poi sono tornati a casa.
Sto guardando una scena indegna Ballando con le Stelle, c'è Alessandra Mussolini che fa una specie di mambo, non lo so, con un signore che dovrebbe fare, che, non so, lei c'ha un macinino del caffè, macina il caffè, adesso è tolta anche la gonna e sta con un vestitello corto. Raccomando la visione di questa. Lui gli ha infilato la testa fra le cosce e l'ha tirata su e c'è lei a gambe aperte con sto signore muscoloso dalla pelle colorata, quindi dimostra lei che è assolutamente aliena da ogni forma di razzismo. Lei adesso gli agita le natiche davanti, lui balla dietro, lui sta simulando una sorta di, ecco, e lei sta lì balletta così a piedi nudi. Ecco, vi ho detto, vi ho fatto sentire quello che fanno le persone che possono, mentre Edna te ne stai lì tranquilla dentro casa a sognare quando andavi a ballare. Ci andavi a ballare?
Io sì.
Di qualcosa? Pronto? Io sì. Fine, andavi a ballare, che facevi?
Andavo a ballare, mi divertivo, nonostante la mia età. Comunque mi diverto.
Ma come si diverte a ballare? Mi spieghi un po', io non sono mai andato a ballare. Qual è il divertimento di andare a ballare?
Da ragazza ho fatto la cubista perché c'avevo un bel fisichino, insomma. Tuttora
un bel fisichino?
Sì, abbastanza bel fisico, non bel fisico, bel fisico.
E il tracollo quando è avvenuto?
No, ancora io non ce l'ho il tracollo, può stare.
Però perché non fai, perché non hai continuato a fare la cubista?
No, perché faccio sport, il DNA, il tracollo, certo, ho 20 anni, però...
E ma adesso che te ne fai del fisichino, scusa, se stai chiusa dentro casa?
Ma ti dicevo, io mi bevo, ho una bella scorta di vino, molto corposo rosso, poi mi accendo la musica a palla perché ho un impianto della Madonna, nonostante l'età mi piace molto la musica, ballo un po' e poi devo mettere
da sola.
Che mando qualche messaggio a destra minchia dove qualcuno senza fare noi mi chiede di fare racconti erotici e lì è veramente uno spasso.
Cioè racconti le zizzate al telefono ai poveretti che ti cercano.
Ma loro pensano che io sia eccitata, mentre racconto, magari metto a posto un piatto, poi rispondo, magari.
Una tragedia in diretta, vedo la Mussolini stesa per terra, non so se si è fatta male o è caduta, Ecco, sì, è una tragedia in diretta, la sto descrivendo in diretta. La Mussolini è caduta per terra, sta ansimando, la Carlucci si avvicina col microfono. Il signore, il suo maestro di ballo in questo momento, no, bisogna interrompere perché c'è una breaking news. Alessandra Mussolini è caduta, è scivolata in questo momento. Ecco, vi alzo il volume così sentite.
Per fare la presa sulla testa,
Era la famosa presa di lui che le aveva messo la testa fra le cosce sopra e è caduta. Si avvicina un signore con la mascherina, avvicina una bottiglietta d'acqua, la Carlucci le porge non si sa che, ha una bustina di zucchero. Un Umarell che non si sa chi sia viene lì. Grande suspense, grande colpo di scena. Mussolini lì con la sua gonnellina, gambe nude, stesa per terra, si stacca. Beh, è un momento grave, spero che non sia fatta male, però abbiamo avuto la fortuna di avere in diretta questa straordinario evento. Torniamo a Edna. Edna, te non hai raggiunto vette così sublime di poterti schiantare durante Ballando con le Stelle il sabato sera su Rai 1?
Ancora non mi è successo, è una trasmissione che non posso, non so. Ti dicevo, mi diverte tantissimo questi messaggi dove...
Ma questo racconta, finalmente diamo una... Siamo nella tarda notte, quindi possiamo finalmente dare una nota, diciamo, glamour. Edna, ex cubista, con ancora un fisichino niente male, attizza i vecchietti e morti di figa che stanno a guardarla.
No, anche quelli giovani.
Anche, diciamo, quel tipo di malattia, diciamo, di predisposizione coglie a tutte le età. E questi giovani ti chiamano e ti dicono, Edna, dici le zozzate. Dai.
Persone che conosco, ma ricomincio, dai, dimmi cosa fai, come sei messa, come sei vestita,
e
lì lavanti.
E poi ti rendi conto del livello di vecchiaggine di queste persone, cioè ancora come numeri erotici degli anni 90, ma nemmeno Fantozzi quando faceva Palomo e Jessica, capito, queste cose qua.
Ma quello che mi fa ridere, perché questo è oltre la mezzanotte, tipo 11:30, io vado sempre a letto tardissimo, non prima delle 3 della mattina.
Ma che racconti vogliono che li fai? Madonna che tristezza,
ma guarda,
che racconti vogliono che li fai?
I racconti estremi, io a raccontare sono molto brava, ma quello che mi piace di tutti, perché io racconto e scrivo, però mentre racconto, se faccio tutt'altro, magari metto a posto...
Beh, guarda che anche la moglie di Fantozzi, quando Fantozzi stava dilapidando tutta la sua pensione con i numeri 144, 166, la moglie per mantenergli questo vizio si mette a fare lei la raccontatrice erotica. Quindi lui sul salotto con la lingua di fuori, lei che diceva che era Jessica, è una scena famosissima e triste, dalla cucina mentre lavava i panni, i piatti, e diceva sono qui nuda davanti a te, via dicendo. Ma queste cose qui ovviamente sono vecchie, dai. Edna.
Ma sono divertenti, credimi, sono molto divertenti.
Beh, si diverte come può.
Poi dopo passano alla fotografia, mandami una foto. E lì insomma c'è un po' di titubanza, perché sai, non si sa mai. Sarei capace anche di farmi come ho fatto delle foto, però non ho mai avuto il coraggio di una, comunque troppo divertente, ma faccio dei racconti erotici.
Ma qual è il divertimento?
Estremi.
Scusa. Ma non è faticoso fare racconti erotici a un disgraziato
no,
all'altra parte?
Mi diverte perché quell'altro pensa che io magari sto facendo chissà che cosa con le mie mani, mentre invece faccio tutt'altro, perché io dico ovviamente che sono eccitata.
Quindi nel tuo lupinare un povero arrapato è il tuo sadico gusto di farlo inutilmente eccitare su atti erotici che in realtà non esistono, mentre stai lì a pulire il gabinetto con il Vucinet, gli dici mi sto toccando tutta, queste cose qua.
poi magari mi può arrivare anche qualche foto, allora dopo lì.
Ah, beh, sai che novità, sai che novità. Quello ormai girano. Penso che i possessori degli attributi che stanno girando ormai nei social sono già morti e putrefatti, già quella roba non esiste più, è cibo da vermi, perché sono sempre gli stessi che si girano e si rimandano ormai da decenni, dai.
Ma vedimi, è divertente raccontare storie, poi dipende come le racconti, no? Puoi raccontare di tutto e di più.
Ma per me, onestamente, raccontare cose riguardo l'intimità e la sessualità è la cosa più noiosa del mondo, secondo me. Poi ognuno si diverte come può, ma il racconto è noiosissimo, non so.
A me fa ridere molto.
Ma te fa ridere perché tu immagini l'arrapato dall'altra parte e lo prendi in giro.
Esatto, perché lo vedo fisso dall'altra parte.
Ma li vedi pure te o senti soltanto il biascicare della loro eccitazione?
No, me li immagino io, poi magari alcuni li conosco veramente, però.
Ah, sono amici tuoi?
Beh, filarini che ho avuto.
Ma quando li rivedete poi, diciamo, quando rivedete nella vita normale, non si vergognano questi
dei ritorni averti usato di fiamma? Com'è? Specialmente adesso con lo lockdown, dei ritorni di fiamma.
Ah, la ripresina.
No. Esatto. Diverso.
Vabbè, dai, è come aprire il frigo e mangiare gli avanzi del giorno prima, in questo caso del decennio precedente.
Lo passa come può, ma questa cosa qui è
bisogna avere il coraggio di accettare quello che ogni giorno ci passa al convento. Il tuo divertimento la sera è suscitare fantasmi carnali in persone che in realtà non possono usufruire di nulla della tua intimità se non te che li prendi in giro e ridi della loro tristezza. Mi fermo un istante e mi bevo un goccio, intanto mandiamo un po' di musica. Molto divertente, anche se paradossale, in questo momento ho davanti a me il TG2 Dossier che sta parlando dell'esito delle elezioni americane, dei due presidenti, quello che finalmente ha vinto e tutti sono contenti, quello che non si rassegna ad aver perso, che ancora parla di complotto, non si vuole staccare da dentro e continuerà a dire che è stato vittima comunque di un raggiro. E qualcuno magari porterà avanti chissà per quanto tempo l'idea che qualcuno abbia raggirato. E mi piace, al di là della prassi politica, delle valutazioni serie che faranno le persone che seriamente seguono i fatti della politica, mi piace questa sorta di crollo perpendicolare di chi si sentiva al di sopra nel bene e del male e questo suo non voler rinunciare, non ammettere la sconfitta. Burioni, il professor Burioni, che è un personaggio molto amato ma anche molto odiato, odiatissimo e denigrato, scrisse il primo giorno in cui cominciò a palesarsi questa idea di Trump, del complotto, del fatto da cui non mi muovo, resisterò, via dicendo, mi hanno rubato le elezioni, dicendo, dice, sembra un amico mio che aveva mollato la fidanzata, se n'era andata con un altro in Costa Azzurra. E lui continua a dire la mia fidanzata, parla di questa come se fosse la fidanzata, dice di starci ancora assieme. Bello questa illusione, questa impossibilità nell'elaborare un lutto, una perdita. Paolo da Roma, buonanotte.
Sì, eccomi. Allora, io facendo? In questo momento sto realizzando il loop perfetto. perché sto passando una serata diversissima ascoltandoti e la sto passando proprio guardando la televisione e guardando te in televisione e ascoltandoti per radio. Quindi io
hai messo la nostra radio in televisione, sì.
Sì, ho realizzato il giro perfetto, sono contentissimo. Serata diversissima dai sabati sera normale, ovviamente.
Paolo, sembra quasi che ti abbia pagato, però adesso c'è una cosa che vorrei capire.
No.
Aiutami a fare una valutazione, perché sì. A me piace, lo sai, piace sperimentare. Se hai fatto questo apparato e ti bei in questa sorta di feticismo del mezzo.
Al
di là di quello che ci passa dentro, ma ti rendi conto la desolazione che è passata in queste due ore? A me la vedo così, o mi sbaglio?
Eravamo partiti bene con le pitture, però effettivamente quello che dicevi l'altro giorno, doveva essere la denuncia dei Tristanzuoli, invece è diventato il Tristanzuolo Pride. È proprio vero, qui ognuno si è autodenunciato e ognuno è orgoglioso della sua tristezza.
Ecco, ma esiste una dimensione alternativa in questo momento? Perché io ringrazio, sono grato e devo dire provo grande affetto per le persone che questa sera hanno avuto l'orgoglio di raccontare quello che veramente stanno facendo, senza millantare. Viviamo nell'epoca del millantare totale, siamo dei mostri, ci mostriamo come belli perché ci inquadriamo nella maniera giusta, siamo dei morti di fame, facciamo delle case bellissime, non andiamo da nessuna parte, facciamo vedere posti di vacanze favolosi. Questa sera almeno la gente ha avuto coraggio di dire come normalmente noi passiamo le nostre serate quando non abbiamo niente di meglio da fare. E secondo me, siccome una dimensione dell'esistenza, anche questa sorta di apparente mestizia che in fondo nella quale ci piace crogiolarci, questa sera noi l'abbiamo rappresentata, per questo esiste e questo noi abbiamo fatto vedere. Ringrazio Guido Scotti, Roberta Frisani, Fabrizio Intonti, tutti quelli che mi hanno permesso di passare questa serata a sperimentare e vedere quello che fa la gente quando non ha lo splendore di partecipare a Ballando con le Stelle. Alla prossima.